Dino Manetti, non c'è bisogno di presentazione che sei un po' di casa, eh? E voglio ringraziarti che hai accettato così subito di venire da noi, eh? Pronto, tocca a te, io abbia fatto già basta.
Bene, buonasera a tutti, grazie ancora a buon Dio per l'occasione di ritrovarci questa sera. E dicevo prima, non è facile entrare nell'argomento, no? Perché sono 6 mesi che giro l'Italia parlando di vita eterna, e allora pensavo, devo andare a presentare il libro a Vigevano, quindi non l'ho già presentato. E invece il tema è scuola e famiglia, non dice, beh, andava a fare fatica a prepararti, no, perché insegnando in realtà diciamo che vivo sulla breccia. Che senso ha parlare della relazione che c'è tra scuola e famiglia, e perché farlo in questa sede? Perché farlo dopo aver introdotto la serata con la preghiera? Perché farlo invitando uno come me, un insegnante che non ha niente da insegnare ma solo esperienze da condividere? Ha senso perché mai come oggi la famiglia è una realtà che è minacciata. Ma io faccio questa piccola premessa. Diversamente pensiamo di essere semplicemente di fronte a una delle tante crisi ricorrenti per cui c'è un modello sociale che entra in crisi perché cambia la tradizione, cambiano i tempi, e semplicemente potremmo trovarci disarmati quando in mezzo alla strada uno ci dice ma su, bisogna aggiornarsi. Quando mi capita di sentire qualche nonno che mi dice sai, mio nipote è andato a convivere perché adesso si usa così. Ma scusa, ma come si usa così? Ma tu sei una persona che ha fede? Sì, ho fede, vado a messa, ma adesso si usa così. E io capisco che c'è stato un piccolo scivolamento, è come se anche noi che siamo all'interno di questo recinto, che è la Chiesa Cattolica, incominciamo a pensare che le parole non abbiano più il valore di un tempo, incominciamo a pensare che in fondo se tutti parlano di famiglia tradizionale possiamo dirlo anche noi, la famiglia tradizionale fondata sull'unione fedele, indissolubile, aperta alla vita tra un uomo e una donna. Ecco, io non voglio deludere nessuno, ma la famiglia tradizionale non esiste. Esiste la famiglia naturale. Natura, nel senso di ciò per cui qualcosa è fatto. E questa cosa non l'ha inventata il Vaticano, non l'ha inventata Giovanni Paolo II, non l'ha inventata Gesù, ma l'ha inventata Dio Padre Onnipotente. La famiglia è la prima realtà umana che Dio ha creato. Adamo ed Eva sono una famiglia, che hanno dei figli. Vabbè, adesso te dico, questa roba qua della crisi ce l'hai te, guarda da vedere come stavano bene nel giardino, poi vabbè c'è stata la caduta del peccato originale, però in fondo, no, come sono andate le cose? Quando è che si sono create le condizioni per la caduta dei nostri progenitori? Il problema non è Dio che pone un divieto, o il serpente che si mette tra Dio e l'uomo, perché il serpente ha separato l'uomo e la donna, perché la donna ha ceduto alla tentazione, ha coinvolto il marito, e quando si sono sentiti scoperti le conseguenze del peccato hanno giocato come il demonio voleva. I peccati li facciamo tutti, adesso nessuno si illuda, ma l'uomo giusto pecca 7 volte. Il Concilio di Trento 5 secoli fa ha detto che a parte la Madonna non c'è un solo uomo e non ci sarà mai che non possa peccare. Eviterà peccati mortali ma farà peccati veniali. Dai peccati non ci possiamo liberare, ma da cosa ci dobbiamo guardare bene? Le conseguenze del peccato, lo sapete tutti meglio di me, quando usciamo da una confessione ben fatta, mamma mia, ci sembra di volare. Che cosa ci impedisce a volte di andare a confessarci? Lo scoraggiamento, il dire no, ma tanto non ne esco, ma tanto confesso sempre gli stessi peccati. Allora, dove si vedono le conseguenze del peccato tra Adamo ed Eva? Quando vengono cercati dal Signore. Il Signore che passeggiava nel giardino, questi cosa fanno? Si nascondono. E incominciano l'accusa reciproca. Il serpente mi ha offerto, e Adamo, la donna che tu mi hai messo accanto mi ha. L'accusa. Chi è l'accusatore per eccellenza? Satana, è colui che accusa. La prima famiglia che ha vissuto il dramma della separazione, Adamo ed Eva. La prima famiglia. Avete visto come ha dato il primo rapporto tra fratelli? Caino e Abele, uno ha ucciso l'altro. Perché la creazione incomincia in questo modo drammatico? Per dire che con la famiglia non si scherza. È una realtà talmente importante che il demonio cerca di distruggerla. Non è la società dei consumi, non è il potere politico, non è l'ideologia dominante che vuole eliminare la famiglia. Questi sono semplicemente strumenti di cui il demonio si serve. Questo ve lo dico perché se non lo riesce a spiegare per quale motivo così ricorrentemente vediamo famiglie in crisi. E in questa crisi la sfida più importante è quella che ricade sui figli, ed è la sfida educativa. Quale ruolo gioca oggi la famiglia rispetto alla scuola? Quale ruolo oggi la scuola? Io vengo da un pomeriggio passato a fare un collegio docenti e vi posso dire che non c'è stato niente di edificante, perché sapete che c'è stata la famosa legge 107 del 2015, la riforma della buona scuola. Vi dico, da insegnante, di buono c'è veramente poco, perché nei fatti non è accaduto quello che era stato promesso, cioè di rilanciare la scuola con chissà quale missione educativa. Per cui adesso ci dividiamo tra quelli che dicono la scuola deve limitarsi a dare un'istruzione e quelli che dicono la scuola è la prima agenzia educativa. Non è vera né una cosa né l'altra. Una istruzione che non sia anche educazione non serve a nessuno, ma la famiglia è la prima agenzia educativa prima di ogni scuola. Quando si cerca di imporre un'educazione di Stato a una generazione scavalcando i genitori, non si sta violando un diritto religioso o un comandamento confessionale, ma si sta violando un diritto costituzionale, quello per cui, come dice la nostra Costituzione, i genitori hanno il diritto dovere di educare i propri figli. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dei Diritti del Fanciullo poi ribadisce questo diritto dovere. Questo perché lo dico? Perché negli ultimi mesi si è assistita a una grande campagna, direi di scontro mediatico, su quello che sarebbe il ruolo educativo della scuola rispetto alla famiglia. Rispetto alla famiglia cosa vuol dire? Quale posizione occupa la scuola oggi rispetto all'educazione? Quale ruolo può assumere? Come far fronte alle innovazioni in ambito educativo, soprattutto familiare, che si possono presentare? La polemica che sta sul fondo, l'avete capito, è quella del gender. Quando abbiamo cominciato a parlare di ideologia gender qualche anno fa, si pensava che fosse una cosa abbastanza di elite, di nicchia, un falso problema. Non è un falso problema e lo abbiamo visto. Se avete avuto occasione di ascoltare qualche intervento dell'avvocato Amato, avete capito quanto questa ideologia, cioè interpretazione falsata della realtà, si stia diffondendo, al punto che anche a livello governativo state prendendo le misure. Faccio proprio un esempio banale per introdurre l'argomento. Quando qualcuno mi dice che bisogna rispettare le differenze di genere, vi dico no, rispettiamo le differenze di sesso, perché il genere è un concetto successivo. Secondo l'ideologia di genere, il tuo essere maschio o femmina non dipende dal dato biologico ma dalla tua percezione, e la tua percezione può essere anche transeunte e modificabile. Quindi può essere maschio o femmina non dipende da ciò che la tua natura è, ma dipende semplicemente da quello che tu pensi di poter essere. Voi dite, vabbè, una teoria come le tante. Io che insegno alle scuole superiori vi posso dire che questa ideologia ha già cominciato a fare dei danni a livello di confusione di identità tra adolescenti, che sono come una cera calda che sta assumendo una forma, e se prende una forma sbagliata è molto difficile riuscire a correggerla. Di fronte a questa deriva ideologica, nella riforma sulla buona scuola si è visto come il governo l'ha fatto ormai propria, perché negli obiettivi di tutela delle minoranze discriminate si insiste continuamente sul rispettare le differenze di genere. E voi dite, beh, cosa è un fatto di parole, no? Ma mica ti dice che appoggia l'ideologia. Ma ripensate a quello che vi ho detto prima, famiglia tradizionale o famiglia naturale. Se io comincio a parlare di famiglia tradizionale sto dicendo una cosa, che non c'è un modello di famiglia autentico e altri surrogati. Famiglia che vai, cultura che trovi. Se io comincio a dire differenze di genere vuol dire che preparo un certo tipo di terreno. Allora, quello che mi ha colpito, togliamo sticola, è che c'è stato un momento in cui l'avvocato, qui vive di vita propria questo computer, c'è stato un momento in cui l'avvocato Amato è stato invitato a fare un intervento in una scuola a San Benedetto del Tronto, una scuola libera, neanche paritaria, quelle che vivono per iniziativa di genitori e professori che si mettono insieme e poi a fine anno per fare l'esame delle scuole statali, no? E viene invitato in una scuola media, ma quelle che hanno dall'elementare al liceo lo invitano alle medie, e lui dice giustamente, ma io vengo alle medie a parlare del gender, scusate, ai bambini, lei venga, non si preoccupi. Va, si trova una platea il doppio di quella di questa sera, ragazzini ordinati in silenzio che lo ascoltano, e non solo stanno in silenzio e lo ascoltano, ma sembrano anche capire. perché le domande che fanno sono mirate, e lui rimane colpito da questa cosa, no? Allora a un certo punto dice: ma spiegatemi una cosa, ma voi siete ragazzini di 11, 12, 13 anni, siete in una scuola diversa dalle altre, una scuola a ispirazione cattolica, frequentata da tantissimi figli di comunisti che dicono: non è una scuola che ci sia, quindi li mandiamo, così diventano cattolici, pazienza, però intanto li mandano. Sapete che quando farete l'esame di terza media verrete tartassati più degli altri, perché questa è la verità. Apro una parentesi, questa è una scuola che ha diversi anni di vita, ha dato centinaia di esami nel sistema statale, bocciati zero. Bocciati zero, ok? Io sono una scuola statale, quando viene un privatista si fa sempre un po' più di torchio, no? Perché la scuola statale vuol dimostrare che è meglio. È così, è automatico. Figuratevi quando vengono dalle paritarie o da quelle che sono scuole libere, no? E insomma, dice l'avvocato Amato: ma ragazzi, ma chi ve lo fa fare? Mandate in una scuola statale, no? Al che dice, si alza un ragazzino di 12 anni, dice: avvocato, ne va della nostra libertà. Mi rimasto senza parole. Ecco, ma 12 anni? Cioè, sai assumerti un onere maggiore per la tua libertà. Allora, questa sera mi sono detto: vorrei partire da qui. Vorrei partire dalla libertà, perché è uno degli argomenti cardine nella nostra scuola. Quando si dice ai ragazzi che cosa può significare la libertà, io questa sera lo faccio usando anche alcuni video, così non ci addormentiamo perché è già tardi, e proviamo a vedere quale tipo di libertà la scuola può proporre, quale alternativa di libertà la famiglia potrebbe suggerire.
Vengo in Scozia! Io sono William Wallace!
William Wallace, è il nostro governo!
Sì, l'ho sentito dire! E uccide i nemici a centinaia! E se ora fosse qui, distruggerebbe gli inglesi con palle di fuoco dagli occhi e fulmini davanti dal culo! Sono io, William Wallace, e ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti, decisi a sfidare la tirannia. Siete venuti a combattere da uomini liberi, e uomini liberi scemi. Senza libertà cosa farete? Combatterete! Combatte può morire, il pugile resta vivo, almeno per un po'. Agonizzate in un letto, frammortiati da adesso. Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare i nostri nemici che possono toglierti la vita? Ma non ci toglieranno mai!
Se non l'avete già visto, Braveheart, Cuore impavido, un film da vedere. Perché faccio vedere questo discorso? No? Perché lo faccio vedere spesso agli studenti. Che cos'è la libertà? La libertà è un bene principale. E se uno è disposto a dare la vita per salvare la libertà, è perché ha capito che la vita non è un bene principale. La vita è un bene fondamentale. La vita è il fondamento, senza la vita non ci sono altri beni, ma conta più la libertà della vita. Un uomo che viva senza libertà non è vivo. Un uomo che sia capace di dare la propria vita per un ideale in cui crede è vivo come non mai, anche quando sta salendo sul patibolo. I fatti molto recenti di Parigi, io penso che sono nella mente di tutti, e tutti i quotidiani continuano a ricordarci quanto l'ultrafondamentalismo islamico può fare male quando colpisce persone innocenti, persone che in questo caso non sono martiri, semplicemente sono trovate nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ci hanno colpito, no? Le vittime di Parigi ci hanno fatto dubitare, magari ci hanno fatto rivedere i programmi delle vacanze per Natale. Ma ogni giorno vengono uccisi dei cristiani. Ogni anno 105.000 cristiani vengono uccisi in odio alla fede. Non sto parlando di persone che vengono uccise durante una rapina, questo piano, che erano battezzate, persone che vengono uccise perché sono cristiani. Un cristiano ogni 5 minuti. E questa cosa per noi non fa notizia. Ma ci sono persone che hanno la scelta, eh? Se tu avvii la tua fede, hai la vita salva. E questi dicono no, no. Se la verità fa liberi, e Gesù è la verità, non rinuncio alla mia libertà, ti consegno la mia vita. Abbiamo avuto delle letture in questi giorni, per chi segue la liturgia, bellissime, ma ci hanno confuso. Aspettavamo l'avvento, Natale, le palline, l'anno di Natale, invece qui parliamo dell'Apocalisse, la fine dei tempi. Perché? Perché la liturgia ci dice, guarda che devi prepararti alla seconda venuta di Gesù, eh? Ricordando la prima, noi aspettiamo la seconda, eh? Gesù è nato e si è incarnato una volta sola. Quest'anno nasce Gesù, lo diciamo in senso metaforico, eh? Ma noi dobbiamo guardare avanti. La storia ha una fine, ha un compimento. Questa fine si nutre anche delle persecuzioni. Quando guardiamo le persecuzioni, diciamo, c'è qualcuno che ha il coraggio di tenere alla libertà più della vita. Quando faccio vedere questo video a degli studenti di 17, 18, 19 anni, ragazzi che vedendoli fuori da scuola i resti non valgono niente, io vedo negli occhi una luce che neanch'essi saprebbero riconoscere. Questa cosa qui affascina. Tutti vorremmo avere un'occasione per poter fare questa scelta. Tutti. Non dobbiamo essere nella Scozia del XIII secolo a lottare contro gli inglesi, eh? Ma perché la scelta in favore della libertà la viviamo ogni giorno. Ogni giorno. Uno dice, cosa ne sanno questi ragazzi? Io non conto più le ragazzine che sono venute a dirmi, qua sono incinta. Scusate, ma lì è una scelta tra la vita e la libertà, eh? Fondamentale. Se non si preparano i ragazzi per tempo, allora uno vede un filmato così e dice, che respiro, che respiro. Ma diciamoci la verità, i ragazzi pensano questo della libertà? Se chiedete ai ragazzi quando è che vi sentite liberi, pensano questo? No, gli fate vedere questo filmato, brillano gli occhi, sentono qualcosa che si muove dentro, appena ritornano nell'uomo vecchio, ti dicono, la libertà è quando faccio quello che voglio. La definizione più gettonata è un retaggio del 68. La maggior parte degli insegnanti oggi nella scuola sono figli del 68, quindi sono cresciuti con il vietato vietare, ok? Quindi la libertà di espressione, i metodi educativi del dottor Spock che hanno rovinato la generazione, no? Non dite ai bambini cosa fare, devono essere liberi di esprimersi. Sì, ma guarda che educare non significa costringere, significa indirizzare, perché se lasci tuo figlio libero di scegliere tutto quello che vuole, anche ad esempio in campo alimentare, e non gli dai da mangiare correttamente, non arriva neanche a 4 anni. Ma è evidente che l'amore sta nell'indirizzare alcuna condotta. Oggi lo dice, io sono libero, faccio quello che voglio. Il faccio quello che voglio è almeno ovvio delle piccole cose della giornata. Faccio vedere un altro piccolo video che ho preparato per i ragazzi.
Buongiorno, ecco il suo caffè.
Ma non ho chiesto un caffè veramente.
Scusi, prendi il caffè, se non è il caffè.
Ma è venuto il caffè perché voglio arrangiare, sono libero oppure no? No. Ma qua c'è questa
gente. Buongiorno,
un caffè, grazie.
Macchiato o non macchiato?
Macchiato, grande, possibile macchiato caldo?
Certo.
Zucchero?
Zucchero di caldo o vuole che fare?
Zucchero di caldo, grazie.
Perfetto, prego.
Oh, caffè come volevo io. Questa è libertà.
Questo è un momento di altissima televisione, ma per il proprio pubblico si fa questo altro. E qual è l'idea, no? È evidente che uno se entra in un caffè e dice, ma io posso chiedere quello che voglio oppure no? Andate a comprare la macchina, comprate la macchina che volete. Vi mettete in pizzeria, ci sarà un menù per poter scegliere quello che uno vuole. Uno si sente libero quando può fare quello che vuole. Ecco, io di fronte a questo esempio metto in crisi la prima idea di libertà assoluta dei miei studenti e dei miei colleghi, dicendo, guarda che tu non sei mica libero di ordinare quello che vuoi. Però figurati. No, scusa, vai in gelateria, io sempre per esempio la gelateria perché ce l'ho sotto la scuola, quindi l'esempio è più facile, più danzante. Quando è il bel tempo ci porto anche gli studenti, perché almeno insomma si chiacchiera poi più facilmente, e dico, insomma, vabbè, se ti piace il cioccolato, la tua libertà incontrerà un limite oppure no? E allora qualcuno magari che si sveglia dal torpore mi dice, Beh, se non c'è cioccolato, ok, non sono libero di prenderlo. Giusto, ma non è quello il limite vero. Il limite vero è quando tu entri in gelateria e vuoi prenderti il cioccolato e te lo sei preso, ci vedi che sono assolutamente libero, non è vero? Perché tu non hai scelto di farti piacere il cioccolato. Uno mi dice, io mangio soltanto la pizza con le acciughe, e quando hai scelto di fartela piacere? Mai, ti sei accorto che ti piaceva. Puoi scegliere, da domani rinuncio, puoi scegliere di fare finta che non ti piaccia più, puoi dire, mentendo, mi piace la pizza al prosciutto, ma ti piace la pizza con le acciughe. Guarda che questo è il primo dato che incrina una certezza. Degli adulti prima, perché andiamo a casa stasera e ci pensiamo anche noi, ma quindi non sono assolutamente libero, c'è qualcosa che mi precede, sì, questo piacere. È chiaro che se fosse questione di caffè o di pizza sarebbe poco. Vi do ancora due contributi per arrivare al nocciolo della questione. Questo è il record mondiale di Usain Bolt, 9 metri, parlo solo tanto in tedesco, quindi non mi serve, 9 secondi e 58, 100 metri. Questo è un bel video perché Bolt è l'uomo più veloce al mondo. Qui c'è chi parla un po' più veloce di lui, è incredibile. È zero con la pizza mondiale. Allora, avete visto, questo è il gesto caratteristico di Usain Bolt, abbiamo imparato a conoscerlo, no? Poi per gli amanti del calcio un minuto di pura poesia, non diciamo se è meglio Messi, meglio Cristiano Ronaldo, ma ci vogliamo due numeri. Dell'immagine ed è un linguaggio legato a quello che loro amano, seguono, ascoltano. Se io vi metto a fare la lezione teorica, fate fatica voi, perché sera immaginate i ragazzi, non ascoltano nulla. Perché faccio vedere queste due cose? Io dico, immaginatevi Usain Bolt, ma chissà quando hanno scoperto che era così veloce. Non so se avete notato, io questo filmato l'ho visto tante volte, alla fine rallenta. Cioè lui ha fatto il record mondiale senza fatica e addirittura si è guardato indietro un attimo e ha rallentato. E questo lo fanno perché si paga una cifra ogni nuovo record mondiale e ho detto, beh, ne faccio uno ogni tanto, tanto sono comunque il più veloce al mondo. Quando hanno scoperto che era fatto per correre, l'hanno messo a correre. Se uno fa ciò per cui è fatto, se uno fa una cosa in cui riesce bene, in cui eccelle, in cui sente che la propria natura si realizza, è libero ed è contento. Avete visto Messi? L'aveva messo il calciatore più pagato al mondo. Messi non è nato per fare il calciatore, faceva altre cose, si è ammalato, era un po' gracile, ha fatto fare terapia, ha visto che con un paio di piedi ci sapeva fare. Avete visto il dribbling? Come dribbling è il migliore al mondo. Ora io dico, uno che gioca a calcio così è perché ha talento, è fatto per giocare a calcio. Sì, anch'io posso giocare a calcio, ma nessuno pagherebbe 5 euro per vedermi giocare a calcio. Posso anche camminare lungo i 100 metri, come ancora non mi ricordo come si fa, ma nessuno mi darebbe mai una medaglia per un record mondiale. Ora immaginatevi di scambiare i due. Mettete Messi, che ha 70 cm di gamba, fa di 100 metri, e mettete Bolt, che ha 1,92 m, a fare un dribbling sul campo di erba. Come vanno le cose? È uno schifo. Cioè che se tu hai 70 cm di gambe, non andrai mai veloce come uno invece che è come Usain Bolt. E se tu sei alto con una pertica, puoi giocare a basket, ma non puoi fare uno che scatta tutti giocando a calcio. È la tua natura. Io ho giocato a basket. Non mi piaceva. Mio padre giocava a basket, era semiprofessionista, quindi ovviamente anche io ho dovuto giocare a basket, ma ero alto. Avevo dovuto fare, sapete che cosa? Il fantino. Ma ero alto 1,80 a 14 anni, e quando mi ho messo sulla schiena di questo povero cavallo, ho sentito i stessi genti, e ho pensato, ma lo spazio è duro, cioè non è possibile, no? E quindi uno deve essere realista. Dico, ma la tua natura non è di fare il fantino. Ma mi piace, ma vai a cavallo. Ma non sarà quello in cui tu eccellerai. Non sei fatto per questo. Come non scegli come ti piace il caffè, così non scegli ciò per cui sei fatto. Uno potrebbe dire, bella pesatura, no, perché i nostri ragazzi dobbiamo fare presenti, come famiglia e come scuola, che si preparano a scelte importanti. La scelta non è che lingua faccio nella seconda prova del linguistico, la scelta vera è cosa faccio della mia vita. Incomincio scegliendo l'università. Come faccio a scegliere l'università giusta? Vabbè, ti metti a leggere le guide, no? Li mandiamo a fare tutte le giornate di orientamento possibili e immaginabili. E questa è la strada? Ma come se dicessi a mia figlia, per trovarti il fidanzato, chiamiamo qua i 30 milioni di esseri umani maschili in età del matrimonio, li passiamo da uno e vediamo quale va bene. Non funziona così. In Italia ci sono 784 corsi di laurea, post-laurea, specializzazione. Se volete dire a vostro figlio, leggiti la guida, avrai capelli bianchi quando avrà finito di leggerla e non potrà più iscriversi all'università. E se anziché guardare fuori lo guardasse dentro? Se anziché guardare fuori le mille strade possibili, ti chiedessi, ma io, ma per quale strada sono fatto? Ma la mia natura, per che cosa è stata pensata da Dio? C'è una storiella, mi piace raccontarla anche a quelli un po' più grandi, no? Perché è come il piccolo principe insegna, con le favole dei bambini si educano gli adulti innanzitutto. Ed è la storia dell'aquila che si credeva un pollo, di Anthony De Mello, la conoscete tutti, ma la ridico per me, che a volte me la dimentico. C'è un nido d'aquila, con le uova d'aquila, no? Cade un uovo, magari un aquilato un po' agitato, passa la gallina, animale di proverbiale intelligenza, che vedendo un uovo fa, oh, ho perso un uovo, e se lo porta fino nel pollaio. Il fatto che fosse 6 volte più grande degli altri non faceva problema, no? Nasce ovviamente un aquilotto, e la gallina dice, che brutto pulcino, ma figlio di Noè, ogni scala fuori della mamma sua, e se lo tiene, no? E lo alleva come un pulcino. E quindi questo aquilotto sgraziato, che non ha il becco del pulcino, non ha le zampe del pulcino, non ha le ali del pulcino, pensa di essere un pulcino. E dice, faccio anche il pulcino. Immaginatevi, a mangiare vermi, che gli fanno anche schifo, ma deve fare la bella faccia perché tutti sono contenti, andare in giro per l'aria, stare sotto l'aria della mamma, cosa improponibile, perché 3 settimane più grande lui della mamma, però dice, sono un pulcino. Un giorno, per sua fortuna, vedo lì che se l'ambicca nel cervello, dice, io sono proprio disgraziato, queste brutte ali, tutti i cannelletti piccoli, invece io guarda che roba che ho, sono proprio il più brutto di tutti. Il gufo, per sua fortuna, si sveglia prima del previsto e fa, o che tu fai mischio quel mezzo, ma come che faccio? Faccio il pulcino. Ma tu non vedi che sei un'aquila? Fa, io sono un'aquila. E se anche cosa pensi che ti servono? Tira un po' sulla testa, e non si può alzare la testa, noi guardiamo solo per terra e cercano i vermi. Alza la testa, e in cielo vede passare un'aquila, 3,5 metri di ali spiegate, e in un secondo sente un richiamo più forte delle abitudini e dell'educazione ricevuta, spicca al volo. E quando è in cielo, finalmente si sente libero. Ma voi pensate che questo aquilotto che si credeva un pollo avrebbe fatto tutta questa trafila se fosse rimasto in mezzo agli aquilotti? Se fosse rimasto attaccato ai suoi genitori, avrebbe perso tempo facendo finta di essere un pollo? Come facciamo a sapere chi siamo? Dobbiamo stare attaccati alle nostre radici. Da noi stessi non scappiamo neanche se siamo veloci come Andy Merckx, diceva Stefano Accorsi in Radio Freccia. Per sapere chi sei, devi sapere da chi vieni. Se tu trovi un seme per terra, dici, oh, chissà di cosa sarà sto seme. Sai cosa faccio? Lo pianto per terra e fra 12 anni lo scopro. Ma non te che hai tempo? Ma non vedi che è caduto vicino a un ciliegio? Sarà mica un seme di ciliegio. E se cade un seme da un ciliegio, cosa lascerà secondo te? Beh, va bene il ciliegio, ma le chiamiamo pere. Sei libero di farlo, ma se hanno la forma delle ciliegie, il gusto delle ciliegie, e vengono da un ciliegio, sono ciliegie. Anche se le chiami pere, io sto parlando per metafore, ma avete capito esattamente a dove mi sto riferendo, eh? La famiglia non è un puzzle che si compone e si scompone, e neanche l'identità della persona si scompone a piacere. Dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei. Di chi sei figlio? Allora, mi piace concludere con una immagine, adesso non si vede abbastanza grande, ma solo se sai di chi sei, sai anche chi sei. Devi sapere di chi sei. Devi sapere a chi appartieni. Tu devi sapere qual è la tua storia. Non puoi fare tabula rasa, girare pagina, pensare io non c'entro niente con la mia origine. Non può essere così. Se volete un riferimento un pochino più, insomma, adattato alla sera, posso dirvi che il popolo di Israele, ogni volta che ha voluto rinnegare la sua storia, è finito male. Ma ognuno di noi, ogni volta che se n'è andato sbattendo la porta, ma non si è forse sentito mancare qualche cosa? Quando il figlio, il prodigo, ha chiesto al padre i suoi beni, che significa per me tu sei morto e se n'è andato, è stato veramente libero? Quando è stato libero? Quando è stato veramente libero questo figlio? Quando era a mangiare le carube con i maiali? Quando era prostitute? Quando ha detto i servi mangiano meglio di me a una casa? O è stato libero quando suo padre lo ha accolto? Quando lo ha perdonato? Quando lo ha abbracciato? I figli se ne vogliono andare. È normale. Gibran diceva che un buon genitore deve sapere che i figli sono come le frecce di un arco. Non si tengono le frecce, si tiene in mano saldamente l'arco. L'arco è l'educazione. Quanto meglio questo arco è teso, tanto più le frecce vanno lontano verso il bersaglio. Ma la capacità di raggiungere il bersaglio non è in mano ai genitori, dipende dalla natura della freccia. E la natura della freccia non la decidono neanche i genitori. Raccontavo prima, arrivo, dicevo, ma sai quante volte viene una mamma a dirmi mio figlio sta vivendo questa esperienza, ribellione totale, dissolutezza, non sto parlando di chi non fa i compiti, sto parlando di chi a livello di droga, sessualità, violenza, crimine, ne fa più che possibile ed è minorenne. Cosa dice una mamma che è disperata così? Guarda, chiudilo in chiave, a chiave in camera. No, perché? Ti scappa dalla finestra. Digli che vada e faccia tutto quello che si sente, ma sei pazzo. Non può usare bene la sua libertà. Tu devi fare come il genitore del figlio prodigo. Guardate che nella parabola, Gesù dice le parole a caso, divise fra loro le sostanze e lo lasciò partire. Quanto avevano discusso prima? Era un padre sensato, Sapeva benissimo suo figlio cosa avrebbe fatto con quei soldi, ma l'ho lasciato partire. E non gli ha detto vattene. Gli ha detto va. Apro una parentesi, faccio uno spot per le buone letture di Natale. Esce in questi giorni un libro di un carissimo amico che è Roberto Allegri, Il mio nome è Fango. È una bellissima rilettura della parabola del figlio prodigo, straordinaria. Chi pensa di avere qualche cosa da scoprire nel rapporto tra padre e figli, si legge questa paraboletta, si legge in un'ora, è veramente illuminante, ecco, illuminante. E su questa figura che io dico, mi viene in mente di riportarmi al senso originario della parola che abbiamo evocato all'inizio. Cosa vuol dire essere liberi? I latini attribuiscono due significati alla parola liberi. Liberi, come diciamo noi, ma liberi sono anche i figli. Strano, eh? Perché quando un genitore pensa al rapporto della madre con i propri figli, dice non mi sembra che mio figlio la parola libertà associerebbe la parola mamma o la parola papà. No, perché non lo sa ancora, ma poi sì. Per quando poi cresci ti accorgi di quello che tu hai ricevuto. Guardate questa foto, questa immagine, guardate che è illuminante. Ci va un genitore che sollevi con il figlio, ma è il figlio che devi imparare a guardare lontano. Questa sì è la collaborazione educativa. Che cosa fa allora una famiglia rispetto alla scuola? Guarda, la scuola non può sostituirsi a voi. Che siate genitori, che siate fratelli, che siate cugini, che siate nonni di un adolescente, non potete lasciare che la scuola si sostituisca. perché il messaggio che la scuola oggi passa è quello di dire sì come vuoi, sì come ti senti di essere, e questa è la cosa meno educativa. Qualche anno fa, nel 2011, fuori dallo stadio di Catania è successo un episodio di cronaca che ha fatto parlare a lungo, perché un ispettore di polizia, Filippo Raciti, è stato ucciso da alcuni tifosi, era un minorenne, era un 5-6 anni fa. E mi colpì questo avvenimento perché gli studenti del liceo di Catania hanno scritto al loro preside dicendo: i fatti successi in questi giorni ci hanno colpito, no? C'è un minorenne che uccide un ispettore di polizia per niente, vuol dire che per questo ragazzo la morte di quella persona non vale nulla. Ma se per te la morte non è nulla, un decreto vita non vale nulla. Allora noi ci siamo interrogati e vorremmo chiedere alla scuola di prendere una posizione seria e di darci le ragioni del vivere e del morire. È incredibile una lettera così, eh? Cioè non hanno fatto una manifestazione di ragazzi, hanno detto al loro preside, ai loro insegnanti: dateci le ragioni per vivere e per morire. Risposta del preside: cari ragazzi, comprendiamo il vostro rammarico, il vostro sconcerto, anche il nostro, però la scuola non è fatta per insegnare la verità, la scuola è fatta per educare a un dialogo democratico e ognuno si cerca la sua verità. Io quando leggo sta roba ai miei studenti, anche i più disperati, anche quelli che hanno 15 note su registro, mi dicono: oh, ma ci prende in giro, ma mica sei qui per questo, eh. Ah, davvero, faccio, tu che ti ribelli, e no, io che mi ribello, però o mi dici una cosa vera o mi stai prendendo in giro, scusa. Io sono qui per sapere per che cosa vale la pena vivere. C'è un bellissimo libro, scusate se vi consiglio la lettura, ma è il mio mestiere, c'è un bellissimo libro di Franco Lembrini che si intitola Di padre in figlio. È la cosa più semplice da leggere per uno che si sta spaccando la testa, cosa vuol dire essere padre, leggi questa roba. Vi faccio un riassunto così non lo leggete se non siete stanchi. Fondamentalmente cos'è l'educazione per un padre? È trasmettere quello che tu hai ricevuto. Fai memoria. Quando è che ti sei sentito, come si vuol dire, avvolto dalla presenza di tuo padre? Quando era rassicurante? Questo bambinetto, no, che si mette lì col cannocchiale davanti, a suo padre appoggiato dietro. Un bambino che deve entrare in una stanza buia non ci entra da solo, ma se il padre lo prende per mano è più forte che non dire, accendo la luce, vai tu da solo. No, da solo non ci vado, ma se mi porti tu sì. Il padre è quello che dà le ragioni del vivere e del morire. Lembrini racconta questo piccolo aneddoto quando era un pomeriggio immerso a correggere i compiti e il figlio più piccolo, 5-6 anni, si attacca al tavolo, andava con gli occhi così, lo guardava e non parlava. E io ho capito cosa mi stava chiedendo senza chiedermelo. Mentre mi guardava lavorare con passione, mi stava chiedendo: papà, dimmi che ne vale la pena. Cioè, mentre tu per questo lavoro mi devi dire: guarda figliolo, che vale la pena impegnarsi nella vita, guarda che vale la pena fare dei sacrifici. Insomma, se ti chiama uno che è 20 anni che è sposato, no? E ti dice: guarda, lascio mia moglie perché non sento più niente. Ma scusa, ma come ti hanno educato? Guarda che l'amore è quello che senti, eh. Io chiedo alle donne qui presenti: ma fate da mangiare quando ve lo sentite? La famiglia muore di fame. Io penso che uno fa da mangiare tutte le sante sere e le mattine e a mezzogiorno, perché l'amore è fatto di fedeltà e impegno. Questa cosa un ragazzo da solo non la sa, la deve vedere, e da a scuola soltanto non la vede, la deve vedere in famiglia. Ma tanto la scuola ci penserà: guarda che quello che tu dici un'ora che vedi i tuoi figli a casa, le altre 23 ore che i figli respirano un'altra aria, devono avere gli anticorpi. La mia figlia di battesimo, che ha 13 anni, quando è andata alle medie, ha lasciato il Sacro Cuore, scuola salesiana, e la tua scuola statale. Una scuola difficile, una scuola media, unici come tante, dove magari in prima media hai ragazzi di 16 anni, ok? Ora tu metti tua figlia di 11 in classe di 16, che male c'è? Poi lo scopri che male c'è. Perché sono dei ragazzi che sono lì a 16 anni, qualche problema ce l'hanno. E allora vuoi degli educatori, ma se hai sorveglianti così improvvisati, il pasticcio capita. E io a questi genitori che erano preoccupati mi ho detto: come facciamo con nostra figlia? Cosa le diciamo? Che adesso esce da un ambiente protetto? Le dite che lei ha una missione di testimoniare quello che ha incontrato. No, ma dai, no, se non lo fai tu, te la fregano. Tempo 2 mesi. Cambiare così, una ribellione, ah non vuol più fare questo, perché non vuol far più questo e quest'altro? Perché il gruppo le dice che non deve essere diversa. e a 11, 12, 13 anni la preadolescenza non vive di identificazione genitoriale ma di gruppo. Conta il gruppo, quello del gruppo lo faccio anch'io, perché sennò mi sento diversa. Se tu non mi hai dato le ragioni per capire che la mia diversità è un di più, mi spiace, ma mi sembra un di meno e io l'abbandono. Se non si entra in dialogo con la scuola su queste questioni educative di fondamento, la libertà, l'affettività e la realizzazione di sé, la battaglia è persa. E per quello che quando a settembre incontriamo la polemica e molti mi chiedevano ma cosa posso fare, mi ricordate, per fortuna siamo in Italia e quindi la macchina funziona male. Ci sono grandi progetti di colonizzazione ideologica, come ha detto Papa Francesco, ma la macchina è talmente rallentata che non è ancora partita come si voleva. Ma a fronte di ragazzini con problemi di identità sessuale, quando io sento l'insegnante che dice ma ne facciamo un bello omosessuale, io tremo, perché fosse figlio mio, se io sapessi che l'insegnante fa così, lo denuncio, perché non puoi prendere così poco sul serio l'identità di mio figlio. Quello che diventerà sarà anche frutto delle tue scelte libere, ma se tu lo prendi così alla leggera, mi è capitato di assistere a una conferenza di un virologo, che male ci sarà, mi parlare dei virus, l'ebola, sì, tanto sapete come finisce, no? Alla fine parti dall'ebola, parti un po' del vaiolo, il morbillo, un tempo le epidemie, dici che bella cosa, poi vai a parlare dell'HIV, dell'AIDS, di come evitare la trasmissione, e dici a ragazzi di 15 anni, e io presente, perché voi ragazzi avete un'attività sessuale più intensa della mia generazione, beati voi, testuale, però sapete, perché se una cosa si cura, preservativo, E tu non sapevi che tuo figlio ha una diseducazione sessuale e non lo sapevi, non te l'hanno detto. Capite che se io faccio un intervento del tipo, ragazzi, sapete che siete esposti a un sacco di pericoli, attenzione a come vi comportate, cercate di non prendere in giro l'altro e se possibile vivere quella grande virtù oggi dimenticata che è la castità. Mi denunciano perché io sono l'ideologo che va propagandi dei cattolici della scuola. Siamo pazzi? Quindi su questa cosa attenzione, perché c'è uno strumento, è la cosa più pratica che voglio dire, poi mi fermo, e se ci sono domande volentieri accolgo, ci sono degli strumenti che si chiamano modulo del consenso informato, per cui io come genitore dico, impegno te scuola, su tutto ciò che riguarda la visione religiosa, morale, filosofica della vita, a essere informato come genitore di quello che tu vuoi dire a mio figlio, perché il mio diritto è di togliere il mio figlio da quella che è la diseducazione. Se io ho 18 anni, mi puoi anche dire che è una cosa bella cambiare il fidanzato una volta al mese, ma se io ti hanno insegnato che la fedeltà è un valore, tu riesci un pochino a gestirti. Ma se a 4 anni ti insegnano a masturbarti di fronte al tuo compagno d'asilo, non so se tu come genitore questa cosa riesci a recuperarla. C'è un'immagine molto semplice che mi hanno fornito in un corso di affettività, parlando dei rischi di diseducazione sessuale affettiva con i preadolescenti e con l'infanzia. Dicevano questo: se un bambino per caso, giocando con un suo coetaneo, gli fosse rimasto il dito pinzato nella pinzatrice di quelle con le graffette da quando era piccolo, così non è traumatizzato. Magari non giocherà con le pinzatrici per tutta la vita, ma non è traumatizzato. Ma tu gli hai pinzato un dito? Ma se tu, perdonate il linguaggio diretto, a un bambino di 4 anni gli tocchi il pisello, se lo ricorda per tutta la vita. Guarda che tu diceva sono ovvietà, ma sapete la violenza psicologica che passa in certe educazioni, in certi insegnamenti, soprattutto ai miei colleghi di filosofia, che pensano di poter dire tutto il contrario di tutto, tanto questi ragazzi, ma tanto cosa vuoi che i genitori sappiano? Ecco, loro i genitori devono sapere. Io dico, e veramente scongiuro i genitori presenti questa sera, siate presenti nella vita scolastica dei vostri figli. Andate ai colloqui, chiedete di conoscere i programmi e ogni iniziativa o progetto fatevi illustrare i contenuti in modo dettagliato. Avete il diritto di non far partecipare i vostri figli a quello che non ritenete educativo. Questa cosa non è a costo zero, vi dico che non è a costo zero. In Germania, non l'ho detto il Burundi, in Germania due genitori sono stati arrestati per aver ritirato il figlio da scuola, perché non accettavano che ci fosse un corso di educazione sessuale chiaramente orientato alla promiscuità e all'ideologia del genere. Ok? Abbiamo qualche minuto magari per qualche domanda un po' più precisa. Non so se io ho toccato il punto, mi interessava far vedere un esempio. Che cosa può essere la libertà? Come la si può proporre? Cosa ne pensiamo noi? Ai ragazzi noi parliamo sapendo che abbiamo un punto di partenza che è avvantaggiato. Io dico la verità, quello dice la menzogna. Io parlo della vita, quello parla della morte. Io parlo del bene, quello parla del male. Io parlo della fedeltà, quello parla del tradimento. Io parlo di amore, quello parla di sesso. Perché io ho un vantaggio? Perché il cuore dell'uomo è fatto per la vita, è fatto per il bene, è fatto per la verità ed è fatto per l'amore. Noi parliamo il linguaggio che i ragazzi vogliono intendere, ma il cuore di oggi è intorpidito, è come un muscolo non più usato da tanto tempo. Su questo penso che la virtù più grande che bisogna avere, oggi una grande fede del Signore, è la pazienza, perché i tempi non sono brevi, però seminare in continuazione. Ok? Grazie.
Però molte famiglie si fidano della scuola. In certe famiglie dove veramente non esiste la famiglia, l'educazione, allora delegano la scuola. Sembra giusto questo? Sì, è un caso disperato, eh? No.
Quello che ti raccontavo prima, no? Il caso di un'alunna di un giorno. A me è capitato di avere un'alunna che è stata mia alunna per un giorno solo, perché poi è scomparsa da scuola, era in terza, e notando l'assenza, dopo aver studiato per 4 giorni di fila, la prima settimana assenza, ho detto: ma dove è finita questa qua? E quindi ho cercato di contattare lei direttamente, non la famiglia, e dopo un po' di giorni di sms ho detto: vabbè, qua se vuol parlarmi ci sono, ci siamo parlati. Questa era della droga fino al collo e tante altre cose, più che minorenne. Abbiamo cominciato, diciamo, 4 anni di calvario, di battaglie. Andavo a prenderla, stava a 50 minuti dalla mia città, andavo a prenderla di mattina per portarla a scuola, non sapendo se sarebbe entrata. Poi è scappata di casa, poi è andata in comunità, poi ne ha avuto tutti i colori. E poi alla fine si è messa, si è ancora attrezzata, e ha fatto molta fatica, perché quando voi volete bene i ragazzi si rivoltano contro. Quando voi siete gli unici che volete bene ai ragazzi, e tutti gli altri non le vogliono, e li usano, e li sfruttano, e voi siete l'unico che vuole bene, si arrabbiano. Si arrabbiano perché sono costretti a riconoscere l'unico vero bene che gli arriva. Vi si rivoltano contro, nessun problema. Questa ha cercato anche di farmi fuori, in una colluttazione, grazie a Dio non è andata così, e però l'altro giorno che eravamo al funerale del suo padrino, era lì, è venuta, mi ha abbracciato, e io ho pensato, ecco, se 5 anni fa avessi semplicemente messo assente sul registro, oggi non saremmo qua. Perché dico questo? Perché io da insegnante mi sento anzitutto educatore, e devo dire che mi sento molte volte un padre o uno zio per i miei studenti. Molti di loro che mi fanno mettere mani nei capelli, quando vedo i genitori dico: ho capito tutto, e quindi ovviamente cerco di andare a casa loro, cerco di andare in casa delle famiglie, diventare amico di famiglia, conoscere la loro realtà, essere molto cauto, perché evidentemente devi affiancare, non sostituire. E allora io dico: la scuola può avere in alcune individualità o realtà molto particolari delle proposte positive per i figli, senz'altro. Vuole dire che tutta la scuola non funziona, ma se io penso che per il fatto stesso che mio figlio va a scuola io posso derogare la questione, mi sto sbagliando. Guarda che la sfida educativa non è scontata, cioè io ho diversi amici coetanei che hanno 2 o 3 figli e che vivono come se il loro compito fosse lavarli, nutrirli e mandarli a scuola. Dall'esterno nessun problema, tu sei a posto con la legge più o meno, ma prima che tu lo stai educando, come fai a educare? Ma poi da solo scoprirà, ma cosa scoprirà da solo? Allora non insegniamo le leggi a scrivere, da solo lo scoprirà, mettigli in mano una macchina senza fargli prendere la patente, imparerà a guidare, ma ragioniamo così? Cioè noi spendiamo 1000 euro per prendere la patente, andiamo a scuola a 13 anni per avere un diploma, e per imparare a vivere e ad amare pensiamo che sia sufficiente l'improvvisazione. Ma è serio questo? È chiaro che se uno prende sul serio la sfida educativa, capisce che è un lavoro che vale più di tutto. Ti sei sposato, avevi il tuo sogno, la tua famiglia, avevo dei figli, e capisci che il tuo lavoro sono i tuoi figli. E tutte le volte che fallisci con loro dici, ma perché questa cosa? Perché sento questa impotenza? Scusa, ma caro figliolo, ma Dio con te cosa sta facendo? La stessa cosa. La libertà che i tuoi figli ti mettono davanti, che diventa frustrazione e impotenza, è il segno che Dio rispetta la tua libertà. Come fa Dio con te? Ha pazienza, bravo, e con i tuoi figli ne hai. Come fa Dio con te? Mi crea le occasioni, mi fa mille proposte, mi insegue di continuo, mi manda un sacco di persone sulla strada e fai così con i tuoi figli. Dio lo chiamiamo padre perché?
Altri interventi?
No, io so che non è facile toccare nello specifico le domande che uno ha dentro, però conviene approfittarne. E quando faccio gli incontri sulla vita eterna, su quelle domande si fanno poi da parte, a tu per tu, giustamente, ma su queste cose uno aveva una domanda dentro e diceva, chi vuoi che gli interessa questa cosa? Altri 20 vorrebbero fare la stessa domanda, e può servire. Uno come fa nella scuola essere propositivo. Allora, io a settembre mi sono posto questo problema. Il gender è partito, ormai è legge, è nella scuola, e uno dice, figurati, i ragazzi vengono a parlarmi di tutte le esperienze che fanno, tutto è frutto di questa colonizzazione ideologica. In sintesi c'è una ragione, ovviamente, che è quella economica. Se non c'è più nessun problema di identità, e io studiando ogni modello di famiglia, e i figli diventano un bene che è possibile avere con strade alternative, maternità surrogate, utero in affitto, tutti vorranno avere dei figli. È un bene. Un tempo se avevano i cagnolini, se avevano i figli, fatti su misura. Poi li facciamo fare in India a delle donne che magari muoiono perché si fanno sparare le cariche ormonali che negli anni ci immaginiamo e non faremo mai fare le nostre figlie. Poi magari scopriamo che le studentesse universitarie in Inghilterra si fanno pagare per farsi bombardare gli ormoni e regalare un po' di ovuli, così almeno c'è un po' di mercato e si fa bene gli studi. Poi muoiono, e questo in generale non ve lo dice, perché il corpo umano non è una macchina che puoi sfruttare finché vuoi, e poi non ti accorgi che questi figli, se non li puoi fare naturalmente, cosa li fai? Li fai in laboratorio. E si chiamano donatori, quelli che si fanno pagare. Non si donano ovuli, non si dona sperma, non si donano embrioni, si compra e si vende tutto. C'è un business di miliardi di dollari a venire su questi prodotti, ma i figli sono un dono. Il 5 agosto scorso mi sono trovato a Civitavecchia a un campo di giovani, mi hanno chiesto di fare un intervento sulla vita eterna, perché dei ragazzi di 16-24 anni mi dicono parlaci della vita eterna e non dell'università, dell'amorosa, perché era morto un loro amico 19 anni, ha una malattia, sarcoma di Ewing, dopo un anno e mezzo è morto. Io ho partecipato a questa cosa a distanza perché amici comuni mi dicevano prega per Gabriele, prega per Gabriele, pregavo per Gabriele. Quindi Gabriele il 27 giugno di quest'anno è morto. Io il 5 agosto ero invento a questi ragazzi. Cosa gli viene a dire? Era un polino. Mi vengono ad accogliere un uomo e una donna, dico saranno due animatori, non, contenti, gioiosi, erano i genitori di Gabriele, ma una gioia, gli ho detto, ma è possibile? E questa mamma che mi abbraccia, come ci fossimo sempre conosciuti, ci si è messi a parlare fitto fitto, e questa che a un certo punto mi dice, Diego, ti dico una cosa che tanto voi uomini non capite, quindi parlo per le donne, quando hai un figlio e il figlio esce dal tuo grembo, come donna hai due sole possibilità. O pensi, lo sto perdendo, perché per 9 mesi era dentro di te, o pensi, questo figlio è un dono. Io ho pensato che Gabriele era un dono. E sai quando è che ho rivissuto forte questa sensazione? Quando lui era ormai in coma nel letto e sapevo che sarebbe morto di lì a poco. Io ho chiesto a Dio di non farlo soffrire, purtroppo la compressione avrebbe portato soffocamento, e lui si è addormentato in questo sonno comatoso e stava lì, e loro stavano pregando, aspettando, e dice: io ho sentito l'impulso proprio di dire, è veramente un dono e io devo restituirlo. E allora gli ho detto: Gabriele, se Gesù ti chiama, vai. E lui ha aperto gli occhi, ha sorriso ed è morto. Ora, se io sento una cosa così e vedo questa mamma, ma io dico, ma certo che un figlio è un dono. Ma allora questi che vogliono farmi pensare invece che il figlio è un prodotto che posso comprare e vendere, che cosa stanno mettendo in pericolo? Non i figli degli altri, I miei figli e la percezione che io ho di me. Perché ognuno di noi può avere o non avere figli, ma ognuno di noi è figlio. E se tu sei un dono, caro mio, la prospettiva cambia. Se sei un prodotto, è tutta un'altra storia. Se sei un prodotto, ti posso anche restituire alle tete. Quando fanno i contratti per la maternità surrogata, per cui praticamente ti dico, ti presto il mio utero e accolgo un ovulo che è di un altro, magari è della mamma, o magari facciamo una cosa allargata in 5, hai due genitori che vorrebbero avere un figlio ma non possono averlo biologicamente, che prendono l'ovulo di una donna con il seme di un altro uomo e lo mettono nell'utero di una terza donna. Perché si fa questo? Così non sappiamo di chi è almeno di tutti. E quindi è nostro, perché noi l'abbiamo comprato e c'è un certificato, tu sei andato al canile, hai comprato quel cane, c'è scritto dove è nato, il tuo cane è mio. Però i figli non sono cani, scusate. Ma sai che adesso abbiamo capito che il 98% dei geni dell'essere umano è simile allo scimpanzé. E tutti a dire che siamo dei bambini, semplicemente con qualche pelo in meno. Scusami, abbiamo il 97,5% dei geni dei roditori. Perché tu dici che siamo dei topi? Che topolino che simpatico. Perché? E siamo di scimpanzé. Ma non capisci che c'è una diversità di sostanza e non di grado? Ci sono delle cose che noi possiamo fare e altri non possono fare. Guarda che dimenticare la specificità di quello che l'uomo è, perdonatemi se insisto, perché è in gioco la natura dell'uomo, significa uccidere quello che è la nostra identità. Mi trovavo 3 anni fa con una ragazzina in quinta con problemi gravi di tipo psichico, no? Per cui praticamente a 18 anni dava 5, dava 5, no? Il corpo di un ragazzo di 18 anni va a 20 dava 5. Quindi quando c'era filosofia mi dicevo, te la portiamo fuori. No, me la lasci lì. Ma cosa vuoi che capisca? Non preoccuparti. Lei deve integrarsi, lasciala lì. Io entravo, davo 2 confetti sulla guancia, dicevo, dai ci siamo. Sì, sì. Guardava il suo quaderno, scriveva per tutta l'ora. Prendeva appunti. È riuscita addirittura a dirmi che secondo Platone c'è la vela che se la dividi in due, quella di congiungi e quella da mori. Va bene, a suo modo ha capito qualcosa. E qui io non ho visto una persona così contenta di seguire le lezioni di filosofia. E a un certo punto il guardista mi fa, sì però, e no, però scusami tu c'hai quella dell'altra classe che è sulla carrozzina, ok? Però c'è 10 di matematica. E tu cosa le dici? Ovviamente che vedi che 10 come gli altri di matematica, sei come gli altri, ha questo cammino. E a lei cosa dici? E no, non posso dire niente. Quindi non è come gli altri? E no, scusami, a livello cognitivo? Guarda che noi ragioniamo così, L'uomo è il suo cervello. Se il tuo cervello non funziona, mi dispiace, guarda, lo sei, no, ti parcheggiamo lì. No, ma scusami, ma noi sappiamo soltanto muoverci e ragionare? O c'è una terza attività che può fare chiunque? Che fa mio figlio se è down? Che fa mio figlio se è in coma vegetativo perché magari ha fatto un incidente 12 anni fa? Che fa mia mamma anche se c'è l'Alzheimer, non mi riconosce più, però la fa questa attività? Quale attività è? L'hai ascoltato, Amare. Ragazzi, ma siamo figli di Dio, Dio è amore. Dio non è ragione e Dio non è movimento, Dio è amore. Dice, scusa, ma questa bambina qua la chiama? Mi fa delle cose incontro i corridoi, mamma mia, spettacolare. Mi ha detto 10 di filosofia. È l'amore. Io ho amici che hanno dei figli che dicono non auguriamo nessun altro che non fosse chiamato da Dio. Figli difficili. Perché sei un figlio spastico, ragazzi, non puoi parlarci come ci parli con tuo figlio tra tutti i 10 in pagella. Allora non sei tagliato fuori. perché l'amore è quello che fa la differenza, ma l'amore, come ci è stato insegnato da Gesù, che ha dato un solo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, come ci ha amati dando la vita. Invece il demonio, che passa anche attraverso alcune riforme della scuola, cosa dice? Amatevi gli uni gli altri, punto. Amatevi come volete, basta che diciate che amore. Lasci tua moglie a casa, vai con un'altra, ma l'ami, sei innamorato. E qual è il volere? E per la gente viene a dire così. E la signora l'amo, ma cosa stai dicendo? Proprio la fidanzata, sabato sera, però venerdì, sa, cosa stai dicendo? Ma, mica può. Ma mi dico tutti che va bene. Uno, vengono le coppie di fidanzate, dico, cosa avete a fare? Ma perché lei non ci caccia via? No, non mi caccio via. Però volete essere fidanzati come gli altri? Sì, siamo come gli altri. Allora vi chiedo di mettere la castità. Ah no? Allora abbiamo amore e erotismo, scusate. Perché le cose chiamate col loro nome diventano subito semplici. Semplici. Chi gioca con le parole è il demonio. Signora, gioca con la verità.
Sì, possiamo chiudere qui o c'è qualcuno che vuole intervenire? Basta, sì.
Però vi dico una cosa, non ce la faccio, grazie. No, vi dico una cosa perché, scusate, io non devo parlare della preghiera, la vita eterna, però sono insegnante, ho rinunciato a tutto per fare insegnante, è la mia vita. Ho un blog, ho un profilo Facebook, ho cose, se avete qualche alunno disperato che dice no, io che mi proprio non parlo, ma parla con questo qua, fatemi scrivere un'email, una cosa, un messaggio, a volte dà solo le cose, ecco, non chiudete mai le porte, apritele il più possibile, ecco, più state possibili, io dove possibile ci sono sempre ben volentieri.
Grazie Diego. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato.